il posto delle parole aspettando Bergamo Scienza. Ma aspettando Bergamo Scienza sì, ma siamo veramente molto vicini, e talmente vicini che noi stiamo per raccontare alcuni incontri che si realizzeranno nei prossimi giorni. Bergamo Scienza rappresenta un punto di attenzione molto interessante e noi dal nostro piccolo posto delle parole abbiamo molta curiosità su molti incontri di Bergamo Scienza 2019. Ricordo ai nostri ascoltatori, se vogliono conoscere l'intenso programma si possono collegare con Bergamo Scienza .it per scoprire tutti quanti gli ospiti, gli argomenti e le date. E intanto noi adesso andiamo a guardare molto in alto, volgiamo gli occhi al cielo. Anna Curir, buonasera.
Buonasera.
Buonasera e benvenuta qui nel posto delle parole per farci scoprire alcune cose che lei farà scoprire al pubblico che interverrà all'incontro di sabato 12 ottobre alle ore 10 a Bergamo Scienza, con il titolo del suo incontro La terza cultura, un'alleanza tra scienza e umanesimo. Prima però di entrare in argomento sulla terza cultura, ricordo ai nostri ascoltatori che Anna Curir lavora come astronoma all'Istituto Nazionale di Astrofisica ed è membro della International Society on General Relativity, dell'International Astronomical Union e così via, perché ci sono queste edizioni veramente molto molto lunghe. Ma le voglio subito fare, Anna Curir, una domanda sicuramente molto banale: ma come passa la giornata un'astrofisica?
Bene, ormai non mettiamo più molto l'occhio al telescopio, almeno.
Ma che
non...
peccato, noi abbiamo romanticamente pensiamo che voi facciate sì, la giornata guardando in su dentro la lente.
È un'idea romantica che
ce la lasci ancora.
Si è un po' persa perché i telescopi piccoli, ad esempio quelli che abbiamo a Torino, quelli che abbiamo i telescopi locali degli osservatori non sono più competitivi, poi l'inquinamento luminoso è diventato molto importante, per cui o si utilizzano telescopi internazionali come ad esempio quello che il Galileo che si trova alle Canarie, oppure altri grossi telescopi posti sulla cordigliera delle Ande, oppure, però per questo appunto si fanno delle missioni specifiche, oppure sì, la cosa più ormai diffusa è quella di utilizzare dati presi da satellite, cioè i satelliti essendo fuori dall'atmosfera ci forniscono dei dati molto più precisi su cui noi possiamo lavorare.
Quindi, prendendo i dati direttamente dal satellite, il vostro lavoro è un lavoro di calcolo, di confronto con i colleghi, con gli altri studiosi, quindi è un lavoro, e lo racconto per i nostri ascoltatori perché questo è importante, anche andare a scoprire il lavoro per esempio dell'astronomo, dell'astrofisico. Voi lavorate ovviamente a computer.
Certo, il computer è fondamentale, perché al computer noi elaboriamo dei modelli che cercano di interpretare questi fenomeni. Ad esempio io personalmente mi occupo di galassie e più recentemente della nostra galassia, della Via Lattea, quindi noi cerchiamo di avere dei modelli sempre più precisi della nostra galassia, e questi nuovissimi dati sempre più precisi che ci arrivano dallo spazio aiutano a perfezionare sempre più questi modelli.
Beh, certo che un po' di orgoglio Anna Curir lo deve sentire, lei è responsabile della galassia e più in particolare della Via Lattea, ma lei quando fa una passeggiata di sera e casualmente o magari così pensando anche al lavoro guarda e vede nelle notti molto chiare un po' di Via Lattea, se la sente un po' sua?
Sì, la sento un po' familiare.
Continuo con queste cose un po' romantiche, sì, ma credo che siano necessarie.
Sì, è vero. Sì, è vero, c'è molta emozione nel nostro lavoro e anche nell'osservare semplicemente la volta celeste, sicuramente, quella non l'abbiamo persa questa emozione.
Ecco, parlando di galassia e parlando della Via Lattea, vogliamo capire esattamente che cosa sono, perché posso anche fare delle domande banali, abbia la compiacenza di dirmelo dove ne faccia, Anna Curir. La Via Lattea fa parte delle galassie?
Sì, è una dei miliardi di galassie che si trovano nel nostro universo, però fa parte di un gruppo particolare di galassie che si chiama gruppo locale, dove ci sono altre altre galassie più vicine, diciamo, alla nostra, ed è una galassia a disco, una galassia dotata di un po' schiacciata, diciamo, come un disco, con dei bracci a spirale, una galassia con dei bracci a spirale che si avvolgono intorno al nucleo.
Ma lei come si è scoperta astrofisica?
Scusi, come
si è scoperta astrofisica, Anna Curir?
Ah, ma è stato un cammino graduale, perché appunto io ero iscritta alla facoltà di matematica. Inizialmente ero abbastanza interessata alla matematica in senso più astratto, poi però ho messo nel piano di studi l'esame di astronomia, e questo mi ha assolutamente affascinato con questo primo esame. Poi ho fatto la tesi di laurea in astronomia, e quindi poi mi sono spostata più verso appunto un aspetto più fenomenologico, non così astratto come quello matematico, per cui poi vabbè, ho vinto il concorso, sono entrata nell'istituto. E
in un aspetto fenomenologico, quasi un attraversamento alla filosofia, Anna Curir, oppure no?
Beh, la filosofia nella scienza, la filosofia è importante nella scienza, bisogna avere un punto di vista filosofico, ed è proprio questo l'oggetto della mia conferenza, perché nella mia conferenza non parlerò specificatamente di astrofisica, ma parlerò appunto del rapporto che c'è tra la cultura scientifica propriamente detta e la cultura umanistica, che è quella dei letterati, dei filosofi, degli artisti, che sembrano due cose completamente differenti, ma in realtà c'è una dialettica tra le due culture.
C'è una dialettica tra queste due culture, però una dialettica che noi dobbiamo scoprire, Anna Curir, se non sbaglio. Lei la chiama la terza cultura, questo dialogo, anzi lei usa una parola ancora più impegnativa, ancora più importante, profetica, un'alleanza tra scienza e umanesimo. È stato oggetto anche di un libro che lei ha scritto, L'emergere della terza cultura, la mutazione letale, uscito credo 3-4 anni fa, a proposito della terza cultura. Però prima di arrivare alla terza cultura, tra scienza e umanesimo c'è sempre stato un rapporto, ma oggi la parola umanesimo, se noi la separiamo, oggi sembra che la parola umanesimo viva una nuova primavera. Secondo lei, quello che noi conosciamo e che vogliamo di questo cosiddetto nuovo umanesimo ha qualcosa a che fare in quello che lei pensa che possa essere l'alleanza verso la terza cultura?
Sicuramente, perché se lei pensa umanesimo è, diciamo, un'idea di uomo, no? Un'idea legata appunto all'idea di uomo, se lei pensa l'idea di uomo è strettamente legata all'idea del cosmo, perché se noi pensiamo alla cosmologia di Aristotele, dove c'era la Terra al centro dell'universo, circondata da sfere cristalline, quest'uomo che si trovava al centro dell'universo è sicuramente ben diverso da un uomo che si trova oggi gettato nell'universo, del modello di universo che abbiamo oggi, cioè un universo nato da una grande esplosione che è continuamente in evoluzione, in cui l'uomo non ha più questa centralità che aveva al tempo di Aristotele. Quindi tra l'idea di uomo che è legata all'umanesimo e l'idea di cosmo c'è un legame molto stretto, si influenzano a vicenda, e quindi l'umanesimo e la scienza sono in collegamento tra di loro.
Però come ci può essere un umanesimo se lei poco fa diceva che l'uomo non ha più la centralità?
Non ha più la centralità, ma continua ad avere il suo punto di vista sull'universo e su se stesso. Cioè l'importante è il punto di vista e la capacità di analizzare sia il proprio mondo interiore che quello esteriore. E quindi questo, nella mia conferenza metterò in evidenza che questa analisi introspettiva del mondo interiore e quella del mondo esteriore sono in collegamento tra di loro. E metterò anche in evidenza che la creatività, che è tipica dell'arte o della letteratura, e la creatività, che è invece tipica dello scienziato nella scienza, sono due processi del tutto molto simili. E quindi in questa unità della creatività noi possiamo trovare questa terza cultura in cui scienza e umanesimo non sono più staccati tra di loro, non c'è più nessuna frattura tra le due.
Però per ragionare in questo modo, Anna Currer, dobbiamo forse abbandonare quello che siamo tutti un po' abituati, no? Quasi tutti, a ragionare ancora con i canoni del Novecento. Questo invece mi sembra un punto di vista decisamente diverso, no? per affrontare il futuro, e per affrontare il futuro con una parola che entra di diritto in questa alleanza tra scienza ed umanesimo, che non può non esserci questa parola, ed è la parola speranza. E la parola speranza è facile a dire, però difficile da realizzare. Ovviamente si tratta della quello che un tempo si chiamava la docta spes, cioè una speranza razionale.
Sicuramente. E l'avvento di questa terza cultura è proprio legato alla speranza di riuscire a, ad esempio, salvare il nostro pianeta, riuscire ad avere un punto di vista critico sul nostro operato, su cosa facciamo, ad esempio, noi scienziati. Noi scienziati dobbiamo continuamente porci la domanda anche sugli aspetti etici, no, delle nostre scoperte, sulle ricadute delle nostre scoperte. E quindi questo richiama un punto di vista anche filosofico, per cui la filosofia e la scienza non devono essere staccate tra di loro. Noi dobbiamo sempre avere un punto di vista critico, noi scienziati, verso le nostre operazioni, e viceversa i filosofi devono accogliere il punto di vista dello scienziato nell'elaborare le loro teorie. Quindi in questo modo noi potremo probabilmente riuscire a fare delle autocritiche anche su quello che stiamo facendo, e considerare di più le ricadute negative sulla nostra vita, sul nostro pianeta, di quello che stiamo facendo. E in questo senso è una speranza, no? Per arrivare a un atteggiamento che ci permette di salvare anche noi stessi e il nostro pianeta dai guai che stanno capitando.
Ecco, se da una parte c'è questa necessità e questo bisogno impellente di speranza, dall'altra mi viene in mente, per esempio, una conversazione nel corso del Festival Filosofia, visto che è stata citata più volte questa parola, e un filosofo ci ha detto proprio nel corso di una conversazione che oggi come oggi manca quella capacità di visione dell'andare oltre. Se io prendo le sue parole, Anna Currer, invece sono esattamente il contrario, cioè quella capacità di vedere oltre, perché per creare questa alleanza a cui lei fa riferimento c'è la necessità, e io devo avere la capacità, io persona normale, io intellettuale, io persona politica e così via, devo avere la capacità di impostare il mio sguardo per andare oltre, altrimenti non ce la facciamo a creare questa alleanza.
Esatto, no, è esattamente così. Si tratta di capire, di riuscire ad andare oltre il sistema in cui noi ci troviamo a lavorare, e quindi prendere un po' il punto di vista trascendentale di Kant, no? Trascendere. Kant voleva portare la ragione davanti al tribunale della ragione, questo è appunto il punto di vista critico. Cioè noi scienziati utilizziamo la ragione ai massimi livelli, nella logica, nel calcolo, eccetera, ma dobbiamo portare tutta questa nostra ragione davanti a un tribunale più alto, la stessa ragione che giudica se stessa, per poter appunto avere questo punto di vista critico ed andare oltre, avere uno sguardo più ampio su quello che stiamo facendo.
Però guardando, sfogliando i giornali, guardando quello che succede intorno, senza dire che sono i cosiddetti malatempora, perché sono sempre successi, oggi quante cose, quanti di noi dovremmo condurre di fronte al tribunale della ragione, Anna Currer?
Sì.
E quanto questo tribunale ci condannerebbe?
Certo, infatti, dovremmo riscoprire questo tribunale della ragione e cercare di avere un atteggiamento più autocritico nei confronti di noi stessi a tutti i livelli, lo scienziato, ma anche l'uomo comune dovrebbe. Ci è richiesta questa grande, questo grande ritorno all'autocritica, in un certo senso.
Un ritorno all'autocritica che è necessario, sarebbe una rivoluzione copernicana, sarebbe un ritorno all'autocritica per superare l'oscurantismo, anche queste superstizioni che abbiamo o anche queste autorità che sono autorità di nome ma non di fatto, che non hanno una caratura culturale nel vero senso della parola. Quindi c'è la necessità, spero di non sbagliarmi, di una riflessione che sia sempre più articolata per ricostruire, se possiamo, spero, per ricostruire quelle che possiamo chiamare le fondamenta della realtà che vive attorno a noi e noi stessi facciamo parte di questa realtà.
Esatto, lei ha detto giustamente, ha usato la parola autorità, esattamente, bisogna un pochino riflettere su questa parola, perché un grosso insegnamento che viene dalla scienza è il fatto di non avere certezze definitive. Ogni scienziato sa che il proprio modello, il proprio risultato sarà continuamente è destinato a essere superato, a essere falsificato, perché la scienza è scienza quando può essere falsificata, no? Secondo quello che dice Popper. E quindi il grosso insegnamento della scienza è questo atteggiamento di avere sempre il dubbio, di mettere in dubbio costantemente le certezze, e questo è un ottimo antidoto contro le demagogie, contro i fanatismi, contro le autorità che appunto sconfinano nelle demagogie, nelle dittature delle idee, diciamo, no? Quindi in questo modo, con questo mutuo aiuto, la scienza che prende l'atteggiamento critico dalla filosofia, e la filosofia e tutte le altre diciamo la filosofia, l'umanesimo, che prende dalla scienza questo atteggiamento di dubbio continuo, di non mettere in crisi le certezze, dovremmo appunto arrivare a costruire una terza cultura che sarebbe molto più sana, molto più, che ci porta verso il futuro.
Anna Curir, io vorrei porre una domanda proprio in qualità di scienziata. Lei ha parlato finora, per l'appunto, del rapporto necessario e continuo tra scienza e umanesimo, e non solo. Oggi, che è un tempo molto complesso e il domani sarà ancora più complesso, c'è necessità di avere anzitutto di far sollevare delle domande e di dare delle risposte. Lei non pensa che oggi nel campo del sapere, nel campo delle istituzioni, dovremmo un pochino far più riferimento alla scienza, guardarla come un elemento importante? Lei poco fa diceva che nella scienza non c'è nessuna certezza, deve essere tutto studiato e ristudiato per cercare una validazione, mentre noi oggi abbiamo quella che lei diceva, la dittatura delle idee, le idee le più strampalate, uno vale uno e così via. Ecco, quanto la scienza ci può aiutare a superare questa impasse culturale?
Infatti l'atteggiamento scientifico ci può aiutare, perché ci deve allenare a non avere certezze, a non avere mai certezze, essere sempre pronti a mettere in discussione le proprie idee, le proprie rappresentazioni, perché ovviamente lo scienziato vuole creare una rappresentazione del mondo, ma sa che questa rappresentazione varrà fino a un certo punto e dopo potrà essere superata da qualcosa di migliore. Quindi dovremmo allenarci a questo atteggiamento, che in fondo porta anche a una maggiore umiltà, no? Cioè sapere di non costruire qualcosa di assolutamente certo insegna anche un atteggiamento più utile, umile nei confronti della nostra attività scientifica, mentale, filosofica, quello che vuole. E questo dovrebbe essere appannaggio di tutti, in tutti i campi, io oserei dire.
Ricordiamo l'appuntamento di Bergamo Scienza per gli ascoltatori che vogliono scoprire il programma, bergamoscienza.it, con Anna Curir. L'appuntamento è per sabato 12 ottobre alle ore 10 con l'incontro La Terza Cultura, un'alleanza tra scienza e umanesimo. Prima di salutarci, Anna Curir, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto leggendo un libro bellissimo, l'ultimo libro di McKeown. È un romanzo che McKeown è uno scrittore inglese che mi piace molto, ho letto quasi tutti i suoi romanzi, e questo è si intitola, mi pare, Macchine come me,
è uscito, esatto, quest'anno, sempre per Einaudi, come tutti gli altri, se non ricordo male.
È molto bello, e tra l'altro parla proprio dell'intelligenza artificiale, quindi è interessante perché, diciamo, si proietta un po' nel futuro, sul futuro possibile dell'intelligenza artificiale.
L'intelligenza artificiale è questo robot che non può far danno all'essere umano, no? Secondo Ian McEwan. Però, e lì ritorniamo ancora all'alleanza, Anna Curir, tra scienza e umanesimo. In questa alleanza, no? E in questo futuro che ci è necessario, no? Ed è un futuro che sarà un futuro dominato sempre di più dall'intelligenza artificiale. Che speranza dobbiamo riporre noi in questa intelligenza artificiale?
Ma l'intelligenza artificiale sarà sicuramente un grande aiuto in molti campi. Non dobbiamo averne paura. Sicuramente ci aiuterà nella rapidità delle operazioni, nell'ampiezza delle conoscenze, non sono conoscenze, sono informazioni che l'intelligenza artificiale acquisirà, e quindi potrà aiutarci in molti compiti. Non dobbiamo averne paura, però dobbiamo avere un po' di perplessità, un po' di fare un po' di attenzione a questa civiltà basata sul possesso dei dati, che è molto legata alla costruzione dell'intelligenza artificiale, perché appunto i dati sono diventati il petrolio del futuro, no? Le ditte che hanno più dati sono quelle più potenti, e questo deve farci un po' riflettere.
E questo è il tema della coscienza in rapporto alla scienza, e non solo.
Anche, sì, certo. Dobbiamo un po' pensare a questo, avere un po' forse di caveat rispetto a questo problema dei dati, del possesso dei dati. Però in sé l'intelligenza artificiale è sicuramente una cosa che ci porterà dei benefici, quindi...
Grazie Anna Curir del tempo che ha dedicato a questa